ricostruire la guglia di Notre Dame de Paris, niente, diversi esperti forestali e architetti stanno setacciando varie foreste della Normandia per cercare alberi che possano, diciamo, offrire il loro fusto come per, appunto, per ricostruire, per far da base alla ricostruzione. Queste sono quelle che hanno selezionato finora, sono delle querce che vanno dai 100 ai 200 anni, di circa 90 centimetri di diametro, e dovrebbero essere abbattute entro fine marzo. Ricordiamo che la guglia era stata costruita dopo, intorno al XIX secolo, mentre tutta la struttura medievale della chiesa era stata fatta, appunto, in epoca medievale e con i mezzi che c'erano a disposizione a quei tempi. Invece oggi si va a cercare materiale fino, senza asperità, ben liscio e magari pluricentenario. E dunque, allora, partendo da questo, ci andiamo a leggere un po' uno stralcio di questo articolo apparso sul sito finimondo.org, intitolato La foresta nera. Le foreste, che un primo sguardo urbano potrebbe vedere solo come una piacevole serie di alberi intervallati da sentieri, sono da decenni oggetti di un'accelerata trasformazione. E non è affatto casuale che le prime querce di 180 anni segnate in rosso siano in realtà una caritatevole donazione allo Stato della loro legittima proprietaria, l'assicurazione Groupama. Questa è la terza maggiore proprietaria privata di foresta, con 22.000 ettari di portafoglio, come si usa a dire fra gli squali, e in concorrenza con la sua consorella AXA, che ne possiede 41.000 ettari, inclusa in Finlandia e in Irlanda. Ma perché le grandi assicurazioni dovrebbero acquistare freneticamente milioni di alberi, se non, come dubitarne, per qualcosa di più di un'imprevisa attrazione per la fotosintesi? Oltre ad offrire vantaggi fiscali ai clienti e ai loro eredi, le foreste rappresentano per loro un modello di investimento a lungo termine, tanto stabile quanto redditizio. Un buon piazzamento di base, insomma, dove una simulazione algoritmica a partire dal seme selezionato in vivaio fino al taglio netto 30 anni dopo, su specie robuste di conifere che crescono in modo rapido e uniforme, permette di calcolare l'evoluzione del diametro di tutti gli alberi della stessa età e con la stessa altezza, stimando nella resa finale durante il raccolto. Il tutto, ovviamente, tempestato da erbicidi e pesticidi. Pertanto non è sorprendente che il 3% dei proprietari privati possieda oggi il 50% della superficie forestale del paese e che tra di loro ci siano tre banche, le due suddette assicurazioni e il gruppo Louis Dreyfus, specializzato nel commercio e nella speculazione di materie prime agricole. A favorire i loro affari è stata innanzitutto la politica statale condotta nel 1946 al 99 dal Fondo Forestale Nazionale, incaricato di rimboschimento e dell'apertura delle foreste, cioè concretamente di riappiantarla e poi organizzarle per favorire l'accesso dei camion per il carico In questi 50 anni lo Stato ha trasformato drasticamente i massicci, piantandovi l'83% di conifere su 2 milioni di ettari, pini marittimi a sud, pini Douglas e abeti rossi Stica nel Nord America, dappertutto. È così che gli amministratori hanno pressato affinché quasi la metà delle foreste francesi siano costituite non solo da insediamenti monospecifici, ma che oltre l'80% delle nuove piantagioni continui a essere composto da una monocoltura di conifere. In seguito, a partire dagli anni 90, c'è stato il tempestivo arrivo di grosse macchine forestali che consentivano di tranciare la base del tronco, di afferrarlo, di sramarlo, di tagliarlo in parti standardizzate di 6 metri, poi massate su un vettore, il tutto in meno di un minuto ad albero. provenienti da paesi nordici, erano ovviamente già utilizzate per conifere e betulle, con un lungo tronco cilindrico eretto senza intoppi verso il cielo, a differenza delle maledette latifoglie, i cui rami e il fogliame iniziano troppo in basso e che crescono comunque troppo lentamente per raggiungere il livello voluto.
Aggiungiamo infine a questo quadro che i cambiamenti climatici provocati dalla stessa industrializzazione causano da diversi anni tempeste sempre più devastanti per le foreste, nonché una successione di periodi di siccità che decimano i massicci, favorendo l'accelerazione del disboscamento di interi appezzamenti poi sostituiti con piantagioni intensive. Per non parlare dell'energia da legno, con la trasformazione di vecchie centrali a carbone in impianti a biomassa per produrre elettricità a flusso continuo. Nel 2018, ad esempio, sono state bruciate 13 milioni di tonnellate di legna, di cui l'80% importato da Nord America, Stati Baltici e Portogallo, per rifornire l'ex centrale elettrica a carbone più grande d'Europa, quella di Drax in Inghilterra. E a proposito, qual è il nome dell'azienda che presto sorgerà a Fessenheim, la città alsaziana dove è stata chiusa definitivamente la prima centrale nucleare? Biomassa d'Europa, in linea con l'aumento del 34% tra il 2005 e il 2018 dell'utilizzo di biomassa forestale per la produzione della cosiddetta energia verde. Certo, l'industrializzazione delle foreste non è nuova, come testimonia ad esempio quella delle Ardenne, dove dopo essere stata decimata da una metallurgia estremamente avida di carbone da legno per i suoi altiforni, è stata poi in gran parte ripiantata dal 1850 con abeti rossi dei Carpazi. La loro rapida crescita, in primo piano nella produzione di tronchi rettilinei, era infatti perfetta per puntellare le gallerie delle nuove miniere di carbone o per rinnovare le palificazioni che sostenevano le grandi città dei Paesi Bassi, oltre alle linee elettriche e telefoniche. Di fronte a un progresso che riduce le foreste e tutto il vivente a mera materia sfruttabile, possiamo andare con la mente a quell'aprile del 2015, quando ignoti hanno sabotato 7 anni di lavoro ad Avallon, la stessa città in cui il sindaco era presidente dell'ONF. Sezionando a metà cima delle pianticelle dei pini Douglas in quasi 5 ettari, il che avrebbe avuto l'effetto di renderli inutilizzabili dai boscaioli perché sarebbero cresciuti con 2 teste. E dato che si parla di accette, torniamo indietro nel tempo a quei piccoli gruppi di contadini del Giura che a partire dal febbraio del 1765 e per quasi un anno condussero una guerriglia la cui posta era la foresta reale di Chaux, rimasta tutt'oggi la seconda più vasta di querce e faggi. I nemici di allora erano già stati ben individuati: lo Stato, che se n'era accaparrato l'uso, le guardie idriche e forestali incaricate di far rispettare l'ordine e gli industriali, di vetrerie, di fucine per la marina da guerra, di saline, che divoravano quantità astronomiche di legna per alimentare fabbriche in espansione. Truccati da donna, col volto mascherato e imbrattato di fuliggine, 200 contadini, subito soprannominati signorine, occuparono improvvisamente l'immensa foresta per restituirla a tutti, fermarono la devastante fornitura delle industrie, scacciarono le guardie sequestrandone le armi, non senza saccheggiare e distruggere le loro case. In seguito, all'impotenza di un primo reggimento di cavalleria arrivato da Besançon, che aveva poca familiarità con la foresta oscura, mandato in confusione dalle inafferrabili signorine che viceversa la conoscevano a fondo, beneficiando per di più di una rete di complicità, furono le compagnie di granatieri a mettere temporaneamente fine alla rivolta, occupando 2 villaggi ed esercitando tutto il terrore di cui erano capaci. E malgrado il re sia stato poi costretto a concedere ai contadini un ripristino del precedente utilizzo della foresta di Chaux, ciò non impedì ad alcuni individui determinati di continuare a praticare l'antica arte dell'incendio fino al 1789. Parecchi lotti di tronchi massicci, acquistati dai padroni delle fucine ai monarchi, furono così regolarmente e senza pietà dati alle fiamme negli anni seguenti, piuttosto di lasciarli ad alimentare fabbriche devastanti.